Radio Vaticana presenta Fratelli tutti. La lettera enciclica del Santo Padre Francesco sulla fraternità e l'amicizia sociale. Diritti dei popoli.
La certezza della destinazione comune dei beni della terra richiede oggi che essa sia applicata anche ai paesi, ai loro territori e alle loro risorse. Se lo guardiamo non solo a partire dalla legittimità della proprietà privata e dei diritti dei cittadini di una determinata nazione, ma anche a partire dal primo principio della destinazione comune dei beni, allora possiamo dire che ogni paese è anche dello straniero, in quanto i beni di un territorio non devono essere negati a una persona bisognosa che provenga da un altro luogo. Infatti, come hanno insegnato i vescovi degli Stati Uniti, vi sono diritti fondamentali che precedono qualunque società perché derivano dalla dignità conferita ad ogni persona in quanto creata da Dio.
Ciò inoltre presuppone un altro modo di intendere le relazioni e l'interscambio tra i paesi. Se ogni persona ha una dignità inalienabile, se ogni essere umano è mio fratello o mia sorella, e se veramente il mondo è di tutti, non importa se qualcuno è nato qui o se vive fuori dai confini del proprio paese. Anche la mia nazione è corresponsabile del suo sviluppo, benché possa adempiere questa responsabilità in diversi modi, accogliendolo generosamente quando ne abbia un bisogno inderogabile, promuovendolo nella sua stessa terra, non usufruendo né svuotando di risorse naturali paesi interi, favorendo sistemi corrotti che impediscono lo sviluppo degno dei popoli. Questo, che vale per le nazioni, si applica alle diverse regioni di ogni paese, tra le quali si verificano spesso gravi sperequazioni. Ma l'incapacità di riconoscere l'uguale dignità umana a volte fa sì che le regioni più sviluppate di certi paesi aspirino a liberarsi della zavorra delle regioni più povere per aumentare ancora di più il loro livello di consumo.
Parliamo di una nuova rete nelle relazioni internazionali, perché non c'è modo di risolvere i gravi problemi del mondo ragionando solo in termini di aiuto reciproco tra individui o piccoli gruppi. Ricordiamo che l'iniquità non colpisce solo gli individui, ma paesi interi e obbliga a pensare a un'etica delle relazioni internazionali. E la giustizia esige di riconoscere e rispettare non solo i diritti individuali, ma anche i diritti sociali e i diritti dei popoli. Quanto stiamo affermando implica che si assicuri il fondamentale diritto dei popoli alla sussistenza e al progresso, che a volte risulta fortemente ostacolato dalla pressione derivante dal debito estero. Il pagamento del debito, in molti casi, non solo non favorisce lo sviluppo, bensì lo limita e lo condiziona fortemente. Benché si mantenga il principio che ogni debito legittimamente contratto deve essere saldato, il modo di adempiere questo dovere che molti paesi poveri hanno nei confronti dei paesi ricchi non deve portare a compromettere la loro sussistenza e la loro crescita.
Senza dubbio, si tratta di un'altra logica. Se non ci si sforza di entrare in questa logica, le mie parole suoneranno come fantasie. Ma se si accetta il grande principio dei diritti che promanano dal solo fatto di possedere l'inalienabile dignità umana, è possibile accettare la sfida di sognare e pensare a un'altra umanità. È possibile desiderare un pianeta che assicuri terra, casa e lavoro a tutti. Questa è la vera via della pace e non la strategia stolta e miope di seminare timore e diffidenza nei confronti di minacce esterne. Perché la pace reale e duratura è possibile solo a partire da un'etica globale di solidarietà e cooperazione al servizio di un futuro modellato dall'interdipendenza e dalla corresponsabilità nell'intera famiglia umana.
Un cuore aperto al mondo intero.
L'affermazione che come esseri umani siamo tutti fratelli e sorelle, se non è solo un'astrazione, ma prende carne e diventa concreta, ci pone una serie di sfide che ci smuovono, ci obbligano ad assumere nuove prospettive e a sviluppare nuove risposte.
I limiti delle frontiere.
Quando il prossimo è una persona migrante, si aggiungono sfide complesse. Certo, l'ideale sarebbe evitare le migrazioni non necessarie, e a tale scopo la strada è creare, nei paesi di origine, la possibilità concreta di vivere e di crescere con dignità, così che si possano trovare lì le condizioni per il proprio sviluppo integrale. Ma finché non ci sono seri progressi in questa direzione, è nostro dovere rispettare il diritto di ogni essere umano di trovare un luogo dove poter non solo soddisfare i suoi bisogni primari e quelli della sua famiglia, ma anche realizzarsi pienamente come persona. I nostri sforzi nei confronti delle persone migranti che arrivano si possono riassumere in 4 verbi: accogliere, proteggere, promuovere e integrare. Infatti, non si tratta di calare dall'alto programmi assistenziali, ma di fare insieme un cammino attraverso queste 4 azioni per costruire città e paesi che, pur conservando le rispettive identità culturali e religiose, siano aperti alle differenze e sappiano valorizzarle nel segno della fratellanza umana.
Ciò implica alcune risposte indispensabili, soprattutto nei confronti di coloro che fuggono da gravi crisi umanitarie. Per esempio, incrementare e semplificare la concessione di visti, adottare programmi di patrocinio privato e comunitario, aprire corridoi umanitari per i rifugiati più vulnerabili, offrire un alloggio adeguato e decoroso, garantire la sicurezza personale e l'accesso ai servizi essenziali, assicurare un'adeguata assistenza consolare, il diritto ad avere sempre con sé i documenti personali di identità, un accesso imparziale alla giustizia, la possibilità di aprire conti bancari e la garanzia del necessario per la sussistenza vitale, dare loro libertà di movimento e possibilità di lavorare, proteggere i minorenni e assicurare ad essi l'accesso regolare all'educazione, prevedere programmi di custodia temporanea o di accoglienza, garantire la libertà religiosa, promuovere il loro inserimento sociale, favorire il ricongiungimento familiare e preparare le comunità locali ai processi di integrazione.
Per quanti sono arrivati già da tempo e sono inseriti nel tessuto sociale, è importante applicare il concetto di cittadinanza che si basa sull'eguaglianza dei diritti e dei doveri sotto la cui ombra tutti godono della giustizia. Per questo è necessario impegnarsi per stabilire nelle nostre società il concetto della piena cittadinanza e rinunciare all'uso discriminatorio del termine minoranze, che porta con sé i semi del sentirsi isolati e dell'inferiorità. Esso prepara il terreno alle ostilità e alla discordia e sottrae le conquiste e i diritti religiosi e civili di alcuni cittadini, discriminandoli.
Al di là delle diverse azioni indispensabili, gli Stati non possono sviluppare per conto proprio soluzioni adeguate, poiché le conseguenze delle scelte di ciascuno ricadono inevitabilmente sull'intera comunità internazionale. Pertanto, le risposte potranno essere frutto solo di un lavoro comune, dando vita ad una legislazione globale per le migrazioni. In ogni modo, occorre stabilire progetti a medio e lungo termine che vadano oltre la risposta di emergenza. Essi dovrebbero da un lato aiutare effettivamente l'integrazione dei migranti nei paesi di accoglienza e nel contempo favorire lo sviluppo dei paesi di provenienza con politiche solidali, che però non sottomettano gli aiuti a strategie e pratiche ideologicamente strane o contrarie alle culture dei popoli cui sono indirizzate.
I doni reciproci.
L'arrivo di persone diverse, che provengono da un contesto vitale e culturale differente, si trasforma in un dono, perché quelle dei migranti sono anche storie di incontro tra persone e tra culture, per le comunità e le società in cui arrivano solo un'opportunità di arricchimento e di sviluppo umano integrale di tutti. Perciò chiedo in particolare ai giovani di non cadere nelle reti di coloro che vogliono metterli contro altri giovani che arrivano nei loro paesi, descrivendoli come soggetti pericolosi e come se non avessero la stessa inalienabile dignità di ogni essere umano.
D'altra parte, quando si accoglie di cuore la persona diversa, le si permette di continuare ad essere se stessa, mentre le si dà la possibilità di un nuovo sviluppo. Le varie culture, che hanno prodotto la loro ricchezza nel corso dei secoli, devono essere preservate perché il mondo non si impoverisca. E questo senza trascurare di stimolarle a lasciare emergere da se stesse qualcosa di nuovo nell'incontro con altre realtà. Non va ignorato il rischio di finire vittime di una sclerosi culturale. Perciò abbiamo bisogno di comunicare, di scoprire le ricchezze di ognuno, di valorizzare ciò che ci unisce e di guardare le differenze come possibilità di crescita nel rispetto di tutti. È necessario un dialogo paziente e fiducioso, in modo che le persone, le famiglie e le comunità possano trasmettere i valori della propria cultura e accogliere il bene proveniente dalle esperienze altrui.
Riprendo degli esempi che ho menzionato tempo fa. La cultura dei latini è un fermento di valori e possibilità che può fare tanto bene agli Stati Uniti. Una forte immigrazione alla fine segna sempre e trasforma la cultura di un luogo. In Argentina la forte immigrazione italiana ha segnato la cultura della società e nello stile culturale di Buenos Aires si nota molto la presenza di circa 200.000 ebrei. Gli immigrati, se li si aiuta a integrarsi, sono una benedizione, una ricchezza e un nuovo dono che invita una società a crescere.
Allargando lo sguardo, con il grande imam Ahmad al-Tayeb, abbiamo ricordato che il rapporto tra Occidente e Oriente è un'indiscutibile reciproca necessità che non può essere sostituita e nemmeno trascurata, affinché entrambi possano arricchirsi a vicenda della civiltà dell'altro attraverso lo scambio e il dialogo delle culture. L'Occidente potrebbe trovare nella civiltà dell'Oriente rimedi per alcune sue malattie spirituali e religiose causate dal dominio del materialismo, e l'Oriente potrebbe trovare nella civiltà dell'Occidente tanti elementi che possono aiutarlo a salvarsi dalla debolezza, dalla divisione, dal conflitto e dal declino scientifico, tecnico e culturale. È importante prestare attenzione alle differenze religiose, culturali e storiche che sono una componente essenziale nella formazione della personalità, della cultura e della civiltà orientale, ed è importante consolidare i diritti umani generali e comuni per contribuire a garantire una vita dignitosa per tutti gli uomini in Oriente e in Occidente, evitando l'uso della politica della doppia misura.
Il fecondo interscambio.
L'aiuto reciproco tra paesi, in definitiva, va a beneficio di tutti. Un paese che progredisce sulla base del proprio originale substrato culturale è un tesoro per tutta l'umanità. Abbiamo bisogno di far crescere la consapevolezza che oggi o ci salviamo tutti o nessuno si salva. La povertà, il degrado, le sofferenze di una zona della terra sono un tacito terreno di coltura di problemi che alla fine toccheranno tutto il pianeta. Se ci preoccupa l'estinzione di alcune specie, dovrebbe assillarci il pensiero che dovunque ci sono persone e popoli che non sviluppano il loro potenziale e la loro bellezza a causa della povertà o di altri limiti strutturali, perché questo finisce per impoverirci tutti.
Se ciò è stato sempre certo, oggi lo è più che mai a motivo della realtà di un mondo così interconnesso per la globalizzazione. Abbiamo bisogno che un ordinamento mondiale giuridico, politico ed economico incrementi e orienti la collaborazione internazionale verso lo sviluppo solidale di tutti i popoli. Questo alla fine andrà a vantaggio di tutto il pianeta, perché l'aiuto allo sviluppo dei paesi poveri implica creazione di ricchezza per tutti. Dal punto di vista dello sviluppo integrale, questo presuppone che si conceda anche alle nazioni più povere una voce efficace nelle decisioni comuni e che ci si adoperi per incentivare l'accesso al mercato internazionale dei paesi segnati da povertà e sottosviluppo.
Gratuita, che accoglie.
Tuttavia, non vorrei ridurre questa impostazione a una qualche forma di utilitarismo. Esiste la gratuità. È la capacità di fare alcune cose per il solo fatto che di per sé sono buone, senza sperare di ricavarne alcun risultato, senza aspettarsi immediatamente qualcosa in cambio. Ciò permette di accogliere lo straniero, anche se al momento non porta un beneficio tangibile. Eppure ci sono paesi che pretendono di accogliere solo gli scienziati e gli investitori.
Chi non vive la gratuità fraterna fa della propria esistenza un commercio affannoso, sempre misurando quello che dà e quello che riceve in cambio. Dio, invece, dà gratis, fino al punto che aiuta persino quelli che non sono fedeli e fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni. Per questo Gesù raccomanda: mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto. Abbiamo ricevuto la vita gratis, non abbiamo pagato per essa. Dunque tutti possiamo dare senza aspettare qualcosa, fare il bene senza pretendere altrettanto dalla persona che aiutiamo. È quello che Gesù diceva ai suoi discepoli: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date.
La vera qualità dei diversi paesi del mondo si misura da questa capacità di pensare non solo come paese, ma anche come famiglia umana. E questo si dimostra specialmente nei periodi critici. I nazionalismi chiusi manifestano in definitiva questa incapacità di gratuità, l'errata persuasione di potersi sviluppare a margine della rovina altrui e che, chiudendosi agli altri, saranno più protetti. L'immigrato è visto come un usurpatore che non offre nulla. Così si arriva a pensare ingenuamente che i poveri sono pericolosi o inutili e che i potenti sono generosi benefattori. Solo una cultura sociale e politica che comprenda l'accoglienza gratuita potrà avere futuro.
Radio Vaticana ha presentato Fratelli Tutti, la lettera enciclica del Santo Padre Francesco sulla fraternità e l'amicizia sociale. Voci Raffaella Castelli e Stefano Mondini e con Aldo Russo. Una produzione Radio Vaticana in collaborazione con la libreria Editrice Vaticana.